a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posano questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Credo che il di più di questo brano di Vangelo, come al solito, ci sfugge. Vi faccio la domanda: ma noi abbiamo qualche prova che davvero risorgeremo? Qualcuno di là è venuto di qui? Allora, l'argomentazione di Gesù, che è tipica di un ragionare rabbinico rispetto a mentalità di un certo tipo che noi non abbiamo più, e di fatto non capiamo il senso di questa domanda, no? Dell'esempio dei 7 fratelli, la donna che muore, non comprendiamo più questo, ma la sostanza del brano è fatta per noi. E la sostanza è: quando si nomina Dio, si può nominare in assoluto? Esiste la divinità? La cosa straordinaria di questo brano è che Gesù si riferisce a Dio in rapporto a qualcuno. Cita l'esempio di Mosè, è il capitolo 3 del libro dell'Esodo, quando Mosè è andato alla ricerca delle pecore e si trova all'ore e c'è il roveto, vedi, no? Un roveto che brucia ma non si consuma, e dal roveto esce questa voce, così all'impressione Mosè, il riferimento: Dio è Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Cioè il nome di Dio è di qualcuno. Lo stesso nome di Israele è il Dio di. Quello che sta sotto come segreto, che poi verrà rivelato, ormai Dio è il Dio di Gesù, è il Padre di Gesù. E c'è un bellissimo commento di Origene nel libro, è un'omelia del libro di Giosuè, quando dice: magari venisse concesso anche a me l'eredità di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e fosse mio, il mio Dio, quanto lo è di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio non può essere nominato in assoluto, ma solo in rapporto a quello che a noi ha manifestato. E noi conosciamo Dio nel suo manifestarsi per noi. Allora, dire Dio di Abramo non vuol dire che noi adoriamo il Dio che Abramo ha adorato. Dio di Isacco non vuol dire che noi adoriamo lo stesso Dio che Isacco ha adorato, ma vuol dire noi veneriamo il Dio che ha preso l'iniziativa di manifestarsi ad Abramo, che ha chiamato Abramo, che si è mostrato ad Abramo, che è venuto a cercare Abramo. Quello stesso Dio è anche il nostro Dio. Il nome più, diciamo, assoluto è quando il Dio è Dio di Gesù, cioè quando Gesù parla del Padre, ma il Padre di Lui. Il volto vero di Dio è solo il volto che Gesù rivela. La rivelazione di Gesù è possibile perché Lui conosce il Padre e il Padre l'ha mandato perché noi possiamo conoscere Lui, non Lui Gesù, ma Lui il Padre. Ora, la finale come argomentazione rispetto a questo problema che noi non godiamo nemmeno, però la finale è anche per noi. Cioè, se si può nominare che Dio è Dio di, vuol dire che allora non scompariamo. Dio non può essere il Dio dei morti, perché Lui è il vivente, è quello che dà vita, non che la ritira. Allora, se Lui dà vita, la dà per sempre. Allora, il dire Dio di Abramo vuol dire che noi siamo vivi e saremo vivi in Dio. Ecco perché il ragionamento di Gesù alla fine serve anche a noi, nonostante che l'applicazione di questo ragionamento non ci interessa neanche più. Ma c'è un'altra cosa ancora più particolare. E la cosa la deduco dal fatto che il versetto dell'Alleluia di questa messa è presa dal libro dell'Apocalisse, nel capitolo 1 dell'Apocalisse. Se voi andate a riprendere questo capitolo, non si dice solo che Gesù Cristo è il primogenito dei morti, dato che l'argomento del Vangelo è il fatto non della risurrezione, allora si aggiunge a questo. Ma se voi andate un pochino più avanti, mi pare che sia al versetto 16 o 17, viene riportata la definizione di Dio così. Io sono il primo, l'ultimo, il vivente, che ha le chiavi della morte e degli inferi. Però, provate a leggere così. Io, pur essendo il primo, mi sono fatto ultimo. E proprio per questo godo della vita che viene da Dio, sulla quale la morte non ha alcun potere in assoluto. E per questo lui è chiamato il vivente. Ma non vuol dire il vivente solo perché è risorto. È il vivente perché ha la capacità di comunicare la vita, di dare la vita. E la vita cos'è? È riprendere quello che lui definisce di sé. Io sono il primo e l'ultimo. Essendo il primo, mi sono fatto l'ultimo. Vale a dire, la vita che io ho mostrato è lo splendore di amore del Padre per voi, che guardando me, voi potete toccare, no? Come dire, sperimentare in tutta la sua concretezza. Quando partecipate di quella vita, quella vita non è assolutamente mortificabile da niente. Quando si dice, no, che Gesù salva, che Gesù ha vinto il mondo, che Gesù ha vinto il diavolo, che Gesù ha vinto la morte, si intende questo. Come lui vive la vita umana, nella sua umanità, non c'è alcun spazio dove quello che il diavolo, la morte, non so, il mondo, mettete tutte le cose negative, non c'è nessun spazio dove poter esercitare un potere diverso dall'amore di Dio. Cioè lui è tutto espressione di questo amore. Ma lei è concreto. Concreto vuol dire che non ha tenuto la sua gloria. Concreto vuol dire che si era abbassato. Concreto vuol dire che per vivere l'amore non ha mai cercato la sua faccia. Noi, che vogliamo l'amore, cerchiamo sempre la nostra faccia. E cercando la nostra faccia vuol dire che lasciamo tanto spazio alla morte che può ancora agire. E quando dice la morte, noi siamo mortificati. Mortificati vuol dire la vita che viviamo è scialla, scolorita, senza forza, senza vigore. Allora il Dio è che il Dio di Abramo, che è il Dio di Gesù. E il Dio è che Gesù ci comunica quella vita che è del Padre, per noi, l'amore per noi, contemporaneamente ci dice come questo avviene, secondo quale dinamica questo avviene. La dinamica è che si abbassa, che scende, che per donarsi si abbassa. Per dare la vita, lui perde la sua. Ma non che perde la sua, cioè è un modo nostro di dire che perde la sua, è che l'unico modo per avere la vita è quello di perderla, punto. Non ce n'è un altro. Ma da questo punto di vista, il brano che di oggi no, è straordinariamente potente per dire che qualità ha la vita eterna. Si potrebbe fare anche questo collegamento. Gesù parla di figli della risurrezione, perché noi figli di Dio sono figli della risurrezione. È un modo ebraico di dire di parlare dei figli di Dio che godono della vita del mondo futuro, no? Figli della risurrezione. Però provate a collegare. Non c'è una beatitudine che è riferita a erano chiamati figli di Dio. Guarda.
Come avete di pace voi, grazie.
Guarda.
Come avete di pace.
Allora. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Allora, di quella pace lì, a cosa si riferisce? Si sta sempre parlando di Gesù. Allora, la pace che dà Gesù è quella intimità che lui vive con il Padre nell'amore per i suoi figli, la comunica a noi. E noi di tanto riceviamo quella, di tanto la morte se ne va. Di tanto noi facciamo spazio a questa pace che viene da lui, cioè questa intimità con Dio nell'amore per i suoi figli, che è comunicata a noi, che conquista il nostro cuore, che occupa il nostro cuore, che si estende in tutto il nostro cuore, vuol dire che la morte, che invece è il contrario di questo, quindi la morte è collegata al fatto che io mi separo da, non tengo conto di, che voglio essere su, che voglio essere contro, che mi servo di tutte queste diciamo situazioni, sono tutte situazioni mortifere, sono tutte situazioni che mortificano questa intimità come splendore di amore. Allora il dire figli della risurrezione sono figli di Dio, cioè, vuol dire che quando noi accogliamo questa dimensione di pace che dà Gesù, noi è come se la lasciassimo entrare la potenza della risurrezione. Quel famoso uomo nuovo, quel famoso l'uomo redento, quello che poi l'uomo mosso dallo spirito, l'uomo interiore, mettete tutte le varie qualifiche, all'ultimo questo. Noi primo non ci crediamo, secondo immaginiamo che sono solo concetti, terzo ci diamo la tappa sui piedi, allora dico ma allora cosa crediamo per fare? Allora il credere non è io credo che Gesù è il figlio di Dio, si è fatto uomo, quell'uomo che poi ha partito dai risorti, ma io credo che quello che lui ha vissuto nella sua umanità si comunica a me e che io nella mia umanità, stando unito a lui, posso vivere con lui. Questa dimensione è credere, diciamo, non tanto a diventare, ma a essere, che poi proprio non vuol dire diventare, figli della risurrezione, cioè professare la fede in Dio che si è manifestato nel suo amore per noi a tal punto che quell'amore lì costituisce la radice di vita della nostra umanità. Quella radice di vita non può essere mortificata da niente fin tanto che si custodisce intatta. Quando invece noi, o perché non ci crediamo, o perché andiamo per le mediche, o perché cerchiamo altro, o in altro modo, allora facciamo un'esperienza che come è faticoso vivere, quante lamentele, tiriamo fuori, no? Come se dovessimo accusare Dio che non ha ancora fatto niente per noi, che non ha ancora fatto quello che avrebbe dovuto, oppure che non ha ancora fatto quello che ha promesso di fare. E qui si rivela tutta la nostra cretinità, come tanto. Allora, da questo punto di vista, il credere, no, di essere figli della risurrezione è dire finalmente apriamo questa intelligenza della vita, apriamo il nostro cuore a comprendere che la vita vera viene da Dio, ma è quella vita promessa proprio a noi, adatta a noi, fatta per noi. E quel per noi corrisponde a quel Dio di. Quindi anche per noi, quel Dio che conosciamo, possiamo diventare Dio di Anna Maria, Dio di Rosa, Dio di Eli, Dio di. Quando l'esperienza di Dio è così, noi scopriamo che non solo non cerchiamo nessun sgabello, ma il cuore si fa così largo che non può guardare a nessun altro senza benevolenza. Perché il dono è così grande che può riguardare solo l'umanità di tutti, non la mia o la mia, quella di tutti. Come Gesù ha vissuto. Siamo figli della risurrezione perché figli di tutti.